I podcast di Prima Stampa. Il Calatino si racconta. Mirabella in Baccheri. A cura di Rosario Scollo.
E poi sull'informazione, la più grande qualità è la sua pluralità. Non sarai mai certo un buon cittadino se non ti leggi il giornale mattino. Leggi il giornale, senta a me.
Salve a tutti, e per il nuovo appuntamento mi trovo in Piazzetta Unità d'Italia a parlare con
Vincenzo Zito. Sono di Mirabella in Baccheri e vivo a Torino. Io a Torino ci sono dal 71 per andare per seguire l'università, il Politecnico in Ingegneria Elettronica, e pensavo di finire gli studi e poi tornare, invece ci sono rimasto.
E cosa hai fatto nella vita prima di andare in pensione?
E prima di andare in pensione ho fatto l'insegnante nella formazione professionale su materie tecniche, elettrotecnica, elettronica, informatica, automazione industriale.
Cioè, hai fatto famiglia a Torino oppure ti sei sposato a Mirabella e poi con la famiglia?
Come si dice, mogliere e boi di paese tuoi, io quindi ho sposato una mirabellese che poi si è dovuta trasferire a Torino perché io non mi potevo trasferire in Sicilia. E quindi lei è da una zona calda, è arrivato a una zona fredda con le scarpine e c'era la neve. Ho dovuto subito comprare gli stivali. Ma sì, diciamo che Torino prima era un po' più fredda, un po' più grigia, adesso un po' diciamo che le regioni si stanno uniformando. Io comunque non ho sentito il peso dei terroni, assolutamente, mi sono ambientato in fretta.
E forse dipendeva anche dalla base di partenza dell'emigrato, quindi se aveva istruzione, se aveva un mestiere, rispetto a chi magari per ignorante o che non aveva studiato era una persona umile. Ma c'era allora questa differenza allora, tu la ricordi nel 71 quando si partiva?
C'era questa differenza, però a volte dipende come un'autosuggestione, uno che si sente scartato. E dipende poi anche diciamo da imporre la propria serietà, la propria cultura e quindi il rispetto reciproco. Io quindi ho sempre utilizzato, sì, anche quando ho lavorato in Germania nell'anno 62, allora c'erano le cattive annate.
La studente?
No, ero lavoratore, io facevo il contadino. Okay. Allora facevo il contadino, le cattive annate hanno distrutto diciamo il raccolto finale, 2 anni di seguito siamo dovuti scappare in Germania come tanti.
Quanto tempo sei stato lì?
Sono andato lì a 14 anni, sono rimasto circa 3 anni. Poi siccome a me piaceva studiare, uno zio mio, cugino di mio padre, che è venuto in Germania come turista, però si è messo a lavorare, mi vedeva studiare, gli ha detto: Rocco, sto che lui si è fatto per studiare. Mio padre si è convinto e mi ha fatto preparare un anno, in un anno dal professore Turino mi ha preparato per i 3 anni dell'avviamento e l'ho superato brillantemente, e poi mi sono uscito all'Istituto Tecnico Industriale di Piazza Armerina. Ogni anno venivo promosso, andavo in Germania, tornavo nella stessa fabbrica e quindi mi davano il lavoro da studente, pagavo poche tasse e quindi io mi facevo un po' di soldi per i libri, i viaggi, ecco, e tutte le comodità.
E come lo ricordi quel periodo, che era gli inizi dell'emigrazione mirabellese in Germania, fine anni 50, primi 60?
Sì, diciamo che anche lì c'era, come in Italia il campanilismo, c'era un po' di razzismo, ci chiamavano zigeuner, però...
Zingari,
sì, però noi ci facevamo rispettare ovunque, nel cantiere, in fabbrica, dipende da come uno si autocondiziona, noi non ci siamo mai autocondizionati.
Perché alcuni paesani hanno ricordi anche un po' negativi, spiacevoli di quel periodo della gioventù, di quando uscivano dalle porte del paese, andavano, scoprivano un mondo nuovo.
Sì, dipende da come ci si comporta con il prossimo, con l'altro. Se uno non è condizionato e parte col rispetto dell'altro, ma al di là di come uno la pensa, già pianifica il rapporto ed è una bella cosa. Io mi sono trovato sempre bene così, l'insegnamento che ho preso da mio padre, la serietà per il lavoro, il rispetto, le cose fondamentali. Ma io ho visto nella fabbrica dove lavoravamo, a volte licenziavano qualche tedesco piuttosto che uno di noi, ma tanti per esempio che non si comportavano, diciamo che non trattavano bene il lavoro come tutto dovuto, quindi non è che poi se la passavano bene, dipende come ci comporti.
Noi ci siamo, diciamo, conosciuti un po' meglio negli ultimi anni, perché tu da sempre, se non sbaglio, vieni qua a fare le vacanze di agosto con la famiglia Mirabella, vero?
Sì, sì, noi veniamo in agosto perché io ci tengo.
Ma tutti gli anni, l'hai fatto sempre da 71?
Tranne nel periodo del Covid, ma l'abbiamo fatto sempre, anche perché essendo mia moglie, che quindi di Mirabella, è legata a Mirabella, sua sorella, familiari, cugini, amici, noi abbiamo tanti conoscenti, veniamo qui e riprendiamo le radici. Lei si viene qui a caricarsi le batterie e anche io mi riempiendo. Stranamente, quando sono a Mirabella mi dimentico di avere la casa a Torino. Stranamente.
Che significa?
Come se non l'avessi a casa a Torino, come se io fossi...
Perché ti senti a casa qui, che è il tuo paese nativo.
Sono le mie radici, al paese, in campagna, con gli amici, rimpatriate, riprendere i discorsi. Molti addirittura sono stati, come alcuni miei fratelli, stranieri in Germania, stranieri in Italia, qui a Mirabella. Io non mi sento più, perché poi succede a volte l'imbarazzo, di cose discutiamo. Io invece, quando trovo gli amici, ho delle cose ancora da discutere, lasciate in sospeso l'anno precedente, e riprendiamo.
Quindi, come dicevi tu, il fenomeno dell'integrazione dipende dal singolo individuo, dalla propria personalità, dalla propria cultura, non è un discorso legato a una distanza, a un luogo geografico.
No, assolutamente, non è legato a un luogo geografico. Uno che si sa ambientare, che ha, diciamo, un carattere forte, ed è un po' estroverso e quindi non ha pregiudizi di politica, di religione, eccetera, di razza, si trova bene ovunque con chiunque. Io mi sono trovato benissimo, abbiamo gestito corsi per stranieri, io mi sono trovato benissimo anche con integralisti islamici e addirittura farli andare d'accordo tra di loro, che ci sono razze un po'...
Tu parli in Germania quando eri...
No,
anche a Torino. Una realtà multietnica molto grande, vasta e interessante.
Abbiamo insegnato quindi questi corsi extracomunitari, dovevamo seguirli in stage, quindi noi dovevamo trovare l'accordo tra di loro.
Noi ci siamo conosciuti appunto perché tu negli ultimi anni sei diventato uno scrittore, un poeta, hai presentato dei libri in paese, partecipi alle attività socioculturali. Torino sei molto occupato e impegnato, ne puoi parlare di questa vita post lavoro, dedita alla scoperta della città, delle relazioni sociali, anche grazie all'arte, alla poesia, alla letteratura.
Diciamo che io ho deciso cosa fare da grande. Quando mia figlia, sono andato in pensione, mi diceva il vecchietto dove lo metto, non si sa. Io ho detto, ho deciso cosa fare da grande, ho ripreso le mie poesie che avevo scritto negli anni 70, da studente universitario.
Quindi era da giovane questa voglia di comunicare.
Ma più che altro erano pensieri, idee che scrivevo, non erano ancora, io pensavo fossero poesie, ma poi ci ho dovuto lavorare molto. E anche sotto la vita militare scrivevo, quindi da pensionato ho ripreso queste mie poesie vecchie, però avendo una mentalità tecnica mi sono dovuto convertire un po' in letterato. Ho ripreso la letteratura, filosofia, ho studiato tanto in questo senso.
Qualche esperienza da segnalare a Torino?
Anche se non sono iscritto, ma penso di iscrivermi, c'è l'associazione culturale Due Fiumi, che quindi a livello culturale e poetico, e quindi sono molti poeti che girano attorno a questa associazione. E quindi decidiamo di volta in volta di andare magari sul ponte Carpanino a stendere bengherie, come abbiamo fatto qui a Mirabella il giorno 16, e ogni passante si tira il foglio e poi declamiamo le nostre poesie ai passanti. Qualcuno magari si ferma e recita dei suoi versi, le persone interessate ascoltano. A volte andiamo in piazza Carignano per esempio a essere solidali con delle cause di stranieri, tipo le iraniane sotto un regime, e noi declamiamo delle poesie, ma anche poesie sull'ambiente.
Ma tu trovi attenzione da parte delle persone comuni verso la poesia?
Sì, andiamo per esempio a risollevare il morale di ammalati o quelli che vanno in farmacia, abbiamo declamato poesie in farmacia, poesie, ma anche nei supermercati, perché siamo convinti che la poesia salverà il mondo.
Adesso tu capita anche che lo proponga anche a Mirabella questa cosa, questo invito a scoprire la poesia e a rifletterci insieme.
Sì, io sia nel presentare qui i miei libri, i tre libri che ho pubblicato finora, e poi l'abbiamo riproposto qui a Mirabella, e quindi l'anno scorso una serata dialettale, quest'anno è stata rinforzata, è durata di più ed è stata molto più variegata, per cui la gente è rimasta molto entusiasta.
Quindi tu vieni a Mirabella tutti gli anni, come la trovi cambiata nel corso degli anni?
Io la trovo un po' invecchiata Mirabella, nel senso che sta diventando il paese degli anziani. E quella sera del giorno 16 abbiamo visto molte persone mature, anziane, ma pochi ragazzi, perché i ragazzi sono un po' più frivoli, seguono diciamo i concertini o giù alla rotonda. Però bisognerebbe invogliarli, bisognerebbe fare anche, dobbiamo fare qualcosa anche per i giovani, cercare di stimolarli. Ci abbiamo provato a poter inserire diciamo questa sfera poetica anche a scuola, nella scuola media, e non siamo riusciti. Però bisogna prendere contatto con le scuole.
Tu pensi che a Mirabella si dovrebbe fare più cultura per tutti, non solo per i giovani, per gli anziani?
Sì, io per esempio l'ho fatto l'anno scorso nel presentare il mio libro al Palazzo Biscari, ho portato da Torino quasi 20 barchette con delle poesie sulle barchette, e ho approfittato che c'erano dei bambini, li ho invogliati, sono rimasti entusiasti, e quando li incontravo per strada mi mostravano le barchette. Ed è in questo senso che bisogna fare. Infatti io ho parlato anche per i bambini e soprattutto ho parlato alle madri per stimolare i bambini a scrivere poesie, perché lì è il mondo del futuro, il mondo, salveremo il mondo anche con i bambini.
Quindi Mirabella cosa manca, a parte l'invecchiamento delle popolazioni, cosa vedi che manca per il futuro della nostra comunità piccola?
Io sono convinto che oltre alla parte scolastica di invogliare i bambini alle parti letterarie, poesie, prose, romanzi eccetera, manca molto, secondo me, uno stimolo delle amministrazioni ad invogliare soprattutto i contadini, a portare i giovani alla campagna, perché ci si dovrebbe rendere non solo l'olio d'oca, ma i ficodini ad
hoc,
le ficodine ad hoc, i fichi d'oc, le marmellate, l'origano.
Già molti lavorano in questo ambito, lo sai.
Sì, però sono attività che per esempio vanno a morire. Io mi ricordo un amico che...
Sono poche famiglie che lo fanno.
Ferriante aveva un'attività, quindi di produzione di marmellate, eccetera, e poi si è chiuso. Questo dovrebbero subentrare i giovani.
Quindi un'attenzione maggiore verso l'agricoltura e anche verso la cultura nella comunità. Per l'aggregazione.
Invogliare i giovani a ritornare all'agricoltura, entusiasmarli con i prodotti, però queste persone dovrebbero essere anche invogliate, stimolate, incentivate, perché in Nord Italia vedo che anche per opera di molti religiosi, di preti, parroci, stanno portando i ragazzi all'agricoltura, alla campagna. A Torino addirittura ci sono dei piccoli vivai nella città, delle vasche con della terra, che invogliano la gente ad andare lì a seminare i fiori.
L'orto urbano.
L'orto urbano nelle zone attorno a Torino, che è demanio pubblico, alcuni se lo affittano e ci lavorano, e quindi hanno dei piccoli prodotti in modo che la terra vengano coltivate.
Come lo vedi il futuro di Mirabella? Sei ottimista?
Ma, ottimista se c'è anche una collaborazione della politica, al di là dell'opinione, quello è il discorso. Dovrebbero essere i politici uniti al di là dell'opinione per quanto riguarda la cultura e l'agricoltura. Perché se sono ognuno si chiude nella sua nicchia, e per il fatto che a me non piace il pensiero dell'altro, l'opinione dell'altro, finisce che quello che faccio io è migliore del tuo.
In questo senso però, c'è disunione a Mirabella.
Certo, disunione nel senso che il mio prodotto è meglio del tuo e quindi io mi avvantaggio facendo fallire il tuo. E quello è il discorso che non va.
Quindi avere una visione di comunità, un senso di comunità.
Certo, un po' come anche a livello nazionale, se si abbattesse questo, si facesse un compromesso verso un nemico, si considera l'avversario, si considera nemico, cioè nonostante che la pensiamo diversamente, però troviamo un compromesso per il bene del popolo, per il bene della società, e questo siamo pagati.
In questo manchiamo un po', perché siamo molto individualisti, egoisti.
Così come noi, per esempio, abbiamo
fa parte visto, del carattere del meridionale in genere.
Così come noi non ci fermavamo alla cartolina, io a mio amico e a tanti altri, non ci fermavamo alla cartolina, timbra cartolina e scappa. Santo mi danno, tanto faccio. No, noi facevamo il di più, ci fermavamo con gli allievi che erano indietro, spendevamo ancora un'ora in più. Il mio amico mi chiamava, vieni qua che all'avvocato che ci sono dei ragazzi, io partivo a volontari. Noi con gli ex comunitari ci abbiamo rimesso dei soldi. Gente che non aveva i soldi per comprarsi il biglietto per andare in stage fuori Torino, metteva 50.000 lire in stage, facevamo la spesa anche per ragazze madre che venivano qui e non avevano niente. Cioè, se non ci metti di tuo.
Cioè, nelle cose bisogna crederci in ogni caso.
Crederci, bisogna metterci di proprio, anche a meno di metterci dei soldi.
Non si può dare... Perché pensi a un bene comune?
Penso a un bene comune, io ho dato anche tanto per togliere a volte le diatribe tra persone, tra avversari, tra persone che la pensano diversamente. Ci rimetto, ma devi fare questo. Se ci credi, ci devi credere fino in fondo, ci devi anche mettere di tasca, non c'è alternativa. Per chiudere il discorso, un mio pensiero universale è che la fantasia nasce con l'uomo e la poesia è dentro l'esistenza.
Grazie.
Grazie a te per l'intervista.
Avete ascoltato Il Calatino si racconta. Mirabella Imbaccheri. Un podcast di Prima Stampa a cura di Rosario Scollo.
Sull'informazione la più grande qualità è la sua pluralità. Non sarai mai certo un buon cittadino se non ti leggi il giornale al mattino. Leggi il tuo giornale, sienta a me.